E anche questa sera io ci informo alla discussione, perché credo che alcune cose che ho detto l'altra volta sull'insieme del Concilio, questa volta più propriamente sulla liturgia, prima e dopo, e specialmente a Bologna, rispetto al Concilio, possono fare capire meglio poi, specialmente chi non ha vissuto i tempi, la novità radicale, ovviamente fondata nella tradizione più tale, con la T maiuscola, della Chiesa Cattolica. Vorrei cominciare con una specie di excursus. Sono stato chiamato a farlo più dal vivo con un gruppo di giovani, alla chiesa di Chiesa Nuova due domeniche fa, dove avevano preparato in una cappella tutto quello che serviva per dire la messa prima della riforma liturgica, per far vedere a questi ragazzi, che non avevano mai visto, non avevano sentito, vagamente solo parlare della messa. Ci sono vestiti con i paramenti di allora, io ho fatto la messa come si faceva allora. E qui non lo possiamo fare, però vi posso raccontare che cosa veniva nella messa, e poi non solo nella messa, ma in tutta la visione liturgica prima del Concilio, e quali sono state le prime realtà che hanno colpito anche la mia mente verso una novità che poi il Concilio ha portato al massimo della sua espressione. Ecco, cosa che chi di voi non ha vissuto prima del Concilio e non ha mai visto. Erano già usciti da un po' di tempo i messalini che seguivano il messale romano, e quelli aiutavano a entrare un po' nel mistero della messa, ma bisognava che ognuno se ne leggesse per conto suo, si preparasse prima, ma nella struttura non c'era niente che aiutasse alla comprensione. Com'era fatta la messa prima del Concilio? La faceva tutta il prete, il quale aveva un unico libro, il Messale Romano, dove c'era tutto, le orazioni, le invocazioni, le letture. Nel Messale c'era tutto, sempre uguale, c'erano ritmi annuali, tri annuali, come adesso la liturgia domenicale, 3 anni, quella feriale 2 anni, era sempre quello, si ripeteva tale e quale, con altre cose poi sono sempre quello che vi dirò dopo. Mi ricordo che era il signor Bettazzi, una volta, era spiritosissimo, è rimasto ancora adesso a 90 anni, ci diceva come poteva vedere la messa uno che non sapeva che cos'era, che però era stato in chiesa. Fra gli attrezzi per dire la messa, li chiamo attrezzi, c'era anche, oltre ai vestiti, il cappello, quello a tre punte, il tricorno. Adesso lo vediamo in feste cardinali, i vescovi, nero, e si usciva dalla sagrestia col cappello. Ecco, una premessa importante per dire come uno che non ha mai visto una messa interpreta quello che ha visto, e dopo lo racconta. Ma ho capito che è una questione di un cappello che, arrivati lì dove cominciava tutto, si chiama prete, quello grande, l'ha dato al bimbo, al chierichetto, il quale è andato a nasconderlo, si portava di solito dietro l'altare. E poi dove è stata tutta una discussione, dove l'hai messo, non sono stato io, e gira tutta la messa, veniva giocato, sono stato, va a vedere nel tal posto, prova a vedere se sono il messaggio. Alla fine è saltato fuori e finita la messa. Questa qui è una delle forme con cui un'altra per dire come venivano interpretati i misteriosi segni. Sapete, forse l'ho accennato anche l'altra volta, che per dire che si era stati a messa bisognava prendere tutta la liturgia, oggi chiamata eucaristica, quella della parola era meno importante, si poteva anche stare fuori, non ci si doveva accusare di aver mancato la messa, il primo precetto della Chiesa, udire la messa la domenica e le altre feste comandate. Uno va a confessarsi e dice: sono andato tardi a messa, ma tardi quanto? Ma aspetta, il prete stava facendo la battaglia. Sapete cos'era la battaglia? La battaglia era, adesso è alzando il calice e l'ostia insieme, per Cristo, con Cristo e in Cristo a te. A quei tempi era per Cristo, con Cristo e in Cristo. Qualche prete lo faceva un po', cioè, il prete aveva già fatto la battaglia, e allora io sono andato tardi, quindi, per dire come cosa si capiva. Dopo voi vi dico anche così, a livello di scritti e di formazione della gente. Passiamo prima alle cose più macroscopiche e più visibili. Dunque si cominciava con i paramenti che più o meno sono gli stessi di oggi, tranne l'ultimo, che oggi si chiama casula e che allora si chiamava pianeta. La casula era di antica data, come quella di oggi, e poi, siccome appunto per fare la battaglia e tante altre cose il prete faceva tutto lui, aveva bisogno di avere le mani libere, si è cominciato a tagliarla un po', taglia, e è venuto fuori la pianeta, che davanti era anche scalvata, così, non so se l'avete vista, proprio per avere le mani libere di fare tutti i movimenti che c'erano da fare. In più c'era una cosa che è sparita dagli arredi liturgici: il manipolo. Se voi vedete delle fotografie o dei film fatti bene, che rispettano le usanze, nel braccio sinistro c'era una specie di stola corta, così, di origine incerta. I liturgisti non hanno mai, non sono mai arrivati al punto di dire tutto il ricordo da dove derivava e che cos'era. Sembra che fosse un drappo che si portava al braccio per accogliere le offerte, per non toccarle con le mani. Era poi diventata questa stola più corta, e era uno dei punti critici quando il prete si doveva vestire, perché mentre tutti gli altri vestiti se li poteva mettere anche da solo, il manipolo, che aveva la legatura qui sotto, non era facile farlo con la mano sola. Ecco, il manipolo. Poi si entrava in chiesa dove c'era la gente, ma in un primo momento la gente non veniva minimamente interpellata, perché il sacerdote entrava con un chierichetto, a volte anche due, andava subito all'altare, saliva l'altare, no, non saliva l'altare, ai piedi dell'altare cominciava con un salmo, che cominciava: introivo ad altare Dei, entrerò nell'altare di Dio, e il chierichetto finiva: a Dio che rende indietro la mia giovinezza, Juventud mea. Dove poi i preti dicevano, il prete sempre giovane, perché quando si comincia la messa, Dio che rende indietro la mia giovinezza, dimenticando che lo diceva il chierichetto, quel pulpo che di solito era un bambino. Poi saliva all'altare, lo baciava, e poi ecco, l'altare era anche adesso. Allora le due parti avevano un'importanza precisa e fissa. A destra, che poi era a sinistra della chiesa, qui, il cornu epistole, cornu dell'antico, i corni che c'erano nell'altare, lato destro e lato sinistro, cornu epistole, cornu evangelii. Perché qui si leggeva la prima lettura, che era sempre, tolti alcuni casi particolari della Settimana Santa e delle Tempora, era sempre dal Nuovo Testamento. Si chiamava Epistola perché di solito era una lettera di San Paolo. Lectio Epistole, Beati Paolo gli Apostoli, Anto Corinzios, Romano, so quello che era. Solo destro. Poi finita la lettura dell'Epistola, ovviamente di spalle alla gente, perché l'altare era più o meno addossato alla parete e il sacerdote stava sempre là, il chierichetto, e qui era uno dei punti più ardui per il chierichetto, specialmente se era piccolo, doveva prendere il messale e poi con l'esio, a volte erano pesanti, sì, l'esio per i saloni, il chierichetto lo toglieva, andava giù, faceva la genuflessione, perché in realtà nella tale c'era anche il tabernacolo col Santissimo, e lo portava da un'altra parte. Qualche volta i più piccoli si inciampavano, si sottolavano tutto per terra e gli veniva proclamato il Vangelo, in corno per angeli. Dopodiché, nei giorni feriali, manco pensarci che ci fosse una omelia. Nei giorni festivi c'era la predica, non omelia, la predica. La predica consisteva nel riassunto del Vangelo, se bontà sua, il parroco che l'aveva letto aveva voglia di farlo, altrimenti diventava una predica su qualsiasi cosa, a volte partendo da un punto previsto nella festa o in una lettura, ma tipo oggi è San Giuseppe faceva il falegname fa i confessionali, oggi parliamo della confessione, è rimasta tipica nella festa di San Giuseppe. Ve ne dico anche un'altra che invece era più teologica. In uno seminario, di cui non vi dico, il giorno di San Giuseppe, che era l'economo della Sacra Famiglia, presiedeva la liturgia l'economo del seminario, che era uno più attento agli affari che alla liturgia, e nel clou dell'esaltazione di San Giuseppe disse: pensate a quel povero uomo trovarsi con un deposito di quel genere, Gesù bambino, che lui per affare non c'entrava niente. Ecco, a questo punto va detto un fatto, che quello che diceva il prete, la predica, che poteva essere più o meno interessante a seconda della sua capacità, delle occasioni, delle circostanze, era comunque più importante della messa. Per cui c'erano due possibilità: se il predicatore era lo stesso che diceva la messa, ovviamente parlava, poi smetteva di parlare e ricominciava la messa. La questione era quando chi diceva la messa era il cappellano e il parroco veniva lui a fare la predica. E allora il cappellano si fermava dopo aver fatto il Vangelo, stava un po' in silenzio e il parroco diceva quello che doveva dire. Quando era stato, bisognava un po' in silenzio, quando il tempo che bisognava misurarlo sempre su quei tre quarti d'ora al massimo, il cappellano poteva riprendere la messa e il parroco continuava tranquillamente a parlare. Finché, din din, il chierichetto che sapeva che quando il prete faceva così, era il momento più importante, suonava il campanello, allora il parroco smetteva di parlare e continuava la messa con la elevazione, consacrazione e elevazione, finita la quale, din din, di nuovo, il parroco continuava a predicare fino a che aveva da dire. C'era anche un'altra soluzione, che invece, din din, il parroco facesse: aspetta, continuasse a parlare, perché si vede che era già quasi verso la fine, smetteva di parlare e andava avanti la consacrazione. Quindi, sto descrivendo la messa, non aggiungo niente, è quello che avveniva da secoli, da secoli. La gente cosa faceva nel frattempo? La gente in chiesa stava lì. Nelle parrocchie più avanti si diceva il rosario con i misteri dolorosi, la passione di Cristo, la messa e il sacrificio del Signore, quindi si diceva il rosario con i misteri dolorosi. Io da seminarista tante volte ho presieduto il rosario durante la messa. Ci si fermava nell'elevazione e poi si riprendeva, compresa la canzoncina, e l'ho dato sempre a Signore in nome di Gesù e di Maria. Tanto il prete faceva i fatti suoi, la gente che non capiva e non le veniva faceva i fatti suoi, cercava di pregare un po'. Al momento dello scoprimento del calice, non vi ho detto il calice come veniva presentato, c'era qualcuno che andava a avvertire gli uomini che stavano fuori che veniva scoperto il calice, quindi tutti dentro per partecipare alla seconda parte della messa. Il calice, mi sono dimenticato di dirlo, veniva portato fuori dal prete stesso con un velo sopra del colore dei paramenti del giorno, e di qui scoprire il calice, veniva messo sull'altare e quando cominciava la liturgia eucaristica veniva scoperto. Sopra il calice e il velo c'era una borsa che non è più in uso, un quadrato rigido che teneva fermo il tutto. Sotto c'era il corale, la palla, le ostie. Ah, dimenticavo il momento della lavanda delle mani. Quando cominciava la liturgia eucaristica c'era il chierichetto che portava le ostie e il vino, il sacerdote metteva a presentare il tertoppio, prima il pane, poi il vino, poi si lavava le mani, il chierichetto versava l'acqua sopra e poi portava via e andava avanti, l'ha messo per un po'. Alla comunione normalmente poca gente faceva la comunione, perché l'idea era che per fare la comunione bisogna essersi confessati, che è vero, ma non necessariamente subito prima. Ma molti li intendevano così: se non mi sono confessato ieri, sabato o questa mattina durante la messa, perché se c'erano dei preti che stavano in confessionale e si confessavano continuamente, io non faccio una comunione. Donne e bambini, erroristicamente uomini, e rigorosamente in ginocchio. La cosiddetta mensa eucaristica, di cui si parlava nelle prime comunioni, finalmente ha potuto accedere alla mensa eucaristica, la mensa eucaristica non era l'altare, era la balaustra che isolava il presbiterio da presenze estranee, che sono quelle dei laici, tutto chiuso, e la comunione veniva fatta inginocchiati sul gradino del presbiterio di là dal cancello, che veniva adornato con una tovaglia bianca. La balaustra era tutta coperta con una tovaglia, la messa eucaristica, non l'altare, ma la separazione fra il clero e il popolo. Fatta la comunione, la purificazione del calice, importante, io la cito sempre quando si parla degli ebrei che hanno un culto molto grande per la Bibbia, anche proprio per il libro, e questo culto lo traducono anche in un rispetto del testo, specialmente della parte più importante del testo, che è la Torah, la legge, quella che poi portano nelle processioni coperte con un velo, con la corona. Quando si leggeva la Torah, guai toccare le pagine col dito per tenere il segno. Hanno poi inventato una specie di manina d'argento con un manico che serviva per tenere il segno. E questo fatto deriva dall'idea di mani rese impure, tocca la Bibbia alle mani impure, ma non perché ha toccato una cosa sporca, perché ha toccato una cosa troppo sacra. E allora succedeva che dalla elevazione in poi il sacerdote, dopo aver toccato l'ostia, non disgiungeva più queste quattro dita, continuava la messa così. Questo spiega anche la presenza di quei segnacoli per voltare le pagine, per facilitare l'uso per voltare la pagina senza doverla toccare con il pollice e l'indice. Fatta la comunione, si scioglievano le dita solo quando c'era da fare la comunione, toccando la pietra sacrata. Fatta la comunione, c'era la purificazione. Il sacerdote pigliava il calice, lo teneva così, metteva le dita sopra il calice e il chierichetto versava acqua e vino. Quella era la purificazione che il prete vedeva. No, no, vino e acqua. Sì, vino prima e acqua dopo. La purificazione. Dopo si poteva sciogliere le dita e procedere normalmente. A un certo momento, dopo la preghiera, dopo la comunione, erano introdotte da Orenus le preghiere, e il saluto era Dominus Vobiscum, quelle poche volte che si voltava verso la gente diceva Dominus Vobiscum, e tu un spirito tuo puoi salutare. Ricordo che dopo la prima messa con la traduzione in italiano, qualche prete spiritoso diceva il Signore sia con voi, che vuol dire Dominus Vobiscum. Tutta la gente lo rifatta a Dominus Vobiscum, il Signore vuol dire Dominus Vobiscum. Ite missa est, veniva detto voltati verso la gente, ite missa est. Però tra l'ite missa est e la fine effettiva della messa ci passavano altri 7, 8, 10 minuti, perché dopo l'ite missa est veniva letto il cosiddetto ultimo Vangelo. L'ultimo Vangelo era il brano iniziale, il prologo del Vangelo di Giovanni, che il corno dei Vangeli veniva letto. Inizio, santi Evangeli, secondo Giovanni, inizio, l'altro lezio, il tuo inizio, santi Evangeli. Veniva letto tutto, si inginocchiava al verbo un caro fattum est, e divino il prologo, probabilmente un po'. Si scendeva da un altare, in ginocchio sui grilli dell'altare si dicevano tre Ave Marie, due orazioni, prima era una, poi Leone XIII sognò uno stuolo di diavoli che davano l'assalto alla cupola di San Pietro, e allora aggiunse un'altra preghiera, Sante Michele Arcangele, il patrono contro le forze avverse, San Michele Arcangelo, defendenos in pregnum, difendici nella battaglia. E finirono Satana e gli altri spiriti maligni che pervagantur in mundum, che girano per il mondo per la perdizione dell'anima, in infernum detrude, più di lì dell'inferno. Poi tre volte Coriesum sacratissimo, miserere nobis, e finalmente si andava via. Quindi ultimi sei, tutte le preghiere dopo la messa, che sono state di colpo abolite. Si finisse con l'ite missa est, ovviamente. Con l'ite missa est finivano le messe solenni, perché quello che vi ho descritto finora è la messa normale, la cosiddetta messa letta. Nelle feste c'era la messa cantata. La messa cantata non era quella messa lì dove qualcuno di sua iniziativa faceva dei canti più o meno adatti al momento, ma era proprio una messa con un rito diverso. La messa cantata, di cui si diceva è lungo come una messa cantata, o è lungo come la Quaresima, i due termini che confrontano la Quaresima e la messa cantata. La messa cantata prevedeva, oltre che di un coro, la presenza di tre ministri: il sacerdote, celebrante, il diacono e il subdiacono. Il diacono e il subdiacono erano diacono e subdiacono vestiti con la dalmatica che è tornata in uso con i nostri diaconi. Ovviamente dei diaconi in giro non ce n'erano, dei subdiaconi neanche, perché diacono e subdiaconi si rimaneva per qualche mese in attesa del passo successivo per diventare preti, non c'era il diaconato permanente, il subdiaconato è stato abolito, ed erano solo due preti che facevano da diacono. Da subdiacono poteva fare anche un seminarista che fosse già chierico, con la chierica, quindi appartenendo al clero, veniva concesso che potesse fare anche lui da subdiacono, anche se non lo era ancora ufficialmente. La messa cosiddetta cantata aveva un legato grande, sa, per la presenza del canto, dalla presenza di diversi ministri, ognuno con una sua parte. Non c'era l'unico prete che faceva tutto, tranne qualche risposta nel chierichetto. C'erano anche nella messa cantata alcune cose più, per esempio, dicevo, l'ultimo Vangelo non si diceva, finiva con i fini sesto, e mentre si andava in sacrestia si diceva l'ultimo Vangelo camminando. Mi dilungo perché ci sono altre cose. Ovviamente esistevano anche messe cantate particolarmente solenni, se erano celebrate dal vescovo. Allora si chiamava il pontificale. Il pontificale che veniva di solito nelle cattedrali o anche in qualche chiesa in cui presente il vescovo si volesse potremmo leggere cosa aveva detto un padre, un esperto conciliare a proposito dell'inizio del concilio, in cui si è Congar che dice una battuta molto molto forte, molto forte sull'inizio del concilio. Scrisse Congar nel suo diario l'11 ottobre 62, col quale venne inaugurato il Concilio Vaticano II, fu valutato dal grande pubblico come imponente e maestoso, effettivamente lo fu. Ma i più occulti osservatori non furono di questo avviso. Scrisse Congar nel suo diario: il movimento liturgico non è penetrato fino alla curia romana. Questa immensa assemblea non dice niente, non canta. E poi per molto tempo la messa si diceva così anche in concilio. L'inizio il Papa, con questo rito solennissimo, ma poi tutti i giorni viene detto una messa, ma nel modo che vi ho detto prima, dove nessuno più. La Cappella Sistina, dice sempre Congar, appare come un coro d'opera e gli eleganti gorgheggi di professionisti prestolati lo indignano tanto che preferisce abbandonare la Basilica di San Pietro prima che il Papa pronunci il suo memorabile discorso. Per dire un po' come andavano le cose anche ad alto livello. Ecco, dice che fino a quando poi si discute il documento che prevedeva il documento una partecipazione attiva e fruttuosa dei fedeli, mentre si discuteva così, la messa era sempre senza nessuna partecipazione dell'assemblea. Lo diceva uno con due chierichetti e gli altri vescovi stavano ad assistere a questo. Ecco, questo per la messa. Facciamo alcune aggiunte per alcuni altri elementi. Diceva il cardinale del Caro: se voi notate nelle sacrestie, i paramenti antichi sono tutti logori, perché vengono usati da molto tempo, ovviamente ce n'erano anche dei nuovi fatti dopo, mentre ci sono quelli antichi, anche molto antichi, verdi, colore verde, che sono ancora intatti. Perché? Perché, qui parliamo dell'anno liturgico, il tempo, la liturgia del tempo, era quasi completamente trascurata. Ovviamente esistevano il Natale con la sua preparazione dell'Avvento, la Quaresima, il Triduo Sacro, la Pasqua, però ogni scusa era buona, approvata anche dalle norme liturgiche, per sostituire la liturgia del tempo, che parlava della preparazione al Natale o alla Pasqua, con la liturgia dei santi. Se c'era un santo appena un pochino importante, aveva la prevalenza sulla liturgia del tempo. E allora si usavano i paramenti bianchi e rossi a seconda che era un santo, un martire, una vergine. In quei casi, tutta la trafila che risentiva di antiche scelte di letture in preparazione alla Pasqua e al Natale, andava a farsi benedire, perché la liturgia del santo comportava che si dicesse sempre quella certa messa. Sempre il cardinale del Carlo raccontava che i suoi giovani, lui viveva a Villa San Giacomo negli ultimi tempi con i giovani, che si era preso dall'alluvione del Po, del Polesine, e diceva messa con loro. E siccome molto spesso le sante erano sante vergini, si leggeva il brano delle dieci vergini, le sagge, le stolte. Dicevi, i ragazzi mi domandano, ma non si sposano mai? Perché si leggeva decine e decine di volte. Io non sapevo a memoria tutti quei pezzi lì, anche quando ero un ragazzino, come quelle del Sacro Cuore. Ecco, il Sacro Cuore. Le ricorrenze poi devozionali che si erano introdotte nella liturgia, come il Sacro Cuore, i primi nove venerdì, anche quelli distruggevano il tempo, perché c'era la celebrazione lì. Per cui l'anno liturgico esisteva, perché era ancora sopravvissuto con antiche usanze, antiche frasi, ma normalmente dimenticato in gran parte. Veniamo invece alla parte centrale dell'anno liturgico, che è il triduo sacro, giovedì, venerdì, sabato e Pasqua. Perché qui abbiamo, non dobbiamo parlare di quello, abbiamo le prime riforme liturgiche, prima ancora del concilio. Prima vi dico questo, poi dopo dico qualcosa su prima del concilio in ordine alla liturgia. Forse ve l'ho detto l'altra volta, che il sabato santo veniva celebrato alla mattina del sabato. L'ho detto con voi?
No.
Alla mattina del sabato, verso le 11 del mattino, era già Pasqua. Campane che suonavano, la gente che andava a bagnarsi gli occhi, ricordo del battesimo, la liturgia dell'acqua, perché la celebrazione veniva fatta al mattino. Questo da antichissima data, mi pare poco dopo il Concilio di Trento, e erano state proibite le messe pomeridiane di qualsiasi genere, quindi anche le veglie. Si era reintrodotta, ma quello non era pomeridiana perché era già mezzanotte, quindi era già il giorno dopo, il Natale, la messa di mezzanotte. Natale, sapete che ha tre formulari: la notte, l'alba e il pieno giorno. Quella si era introdotta da parecchio tempo. Pasqua tutto il sabato mattina. E io credevo di avervelo già raccontato, che essendo stato messo in servizio a San Petronio, i seminaristi andavano in San Pietro, in cattedrale, per un gruppetto andare in San Petronio. E io ricordo, forse facevo la terza media, una mattina di sole splendido, i finestroni di San Petronio con una luce immensa, e in questa luce c'era un cielo pasquale che manco si vedeva, però il diacono cantava che la luce di questo cielo squarci le tenebre di questa tenebrosa notte. La medina che non si vedeva. Allora, per quello che riguarda la liturgia della Settimana Santa, o meglio del Triduo Sacro, ci fu il primo colpo di ali, dopo ve ne dico uno più fine, ma che fu fatto da Pio XII. Pio XII restaurò, e il restauro consistette soprattutto nel riportarla di notte, la veglia pasquale. E 51, dopo pochissimo tempo, questa ad esperimento, dopo fu rinnovato l'esperimento per tanti anni, finalmente nel 55 uscì la riforma di tutto il triduo pasquale, a Bologna fu un tripudio, perché l'arcivescovo di Bologna, Cardinale Lattaro, era uno degli animatori della riforma liturgica prima del concilio e ci teneva moltissimo. Il Cardinale Lattaro aveva già fatto molte cose, lui partecipava al movimento liturgico che da tempo, specialmente in Francia e in Germania, aveva degli esemplari a altissimo livello, tentativi, soprattutto di studio, per una riforma della liturgia, per scoprire intanto lo spirito della liturgia. Lui era un profondo conoscitore, non teorico, non era un teologo della liturgia, ma pastorale, e si aspettava moltissimo da questa riforma della liturgia. Specialmente da quando Pio, così entriamo anche nei precedenti, Pio X aveva fatto alcuni passi molto importanti, con un documento di cui non ricordo il nome, aveva ridato la comunione ai bimbi. La comunione si faceva sui 17-18 anni, la prima comunione, perché si chiedeva una preparazione. Il risultato era quello che vi ho detto, che quasi nessuno faceva la comunione, con tutta questa lunga preparazione che poi era nulla. Pio X ridette la possibilità di fare la comunione ai bimbi, chiedendo come unica capacità di discernimento, ma bisogna capire che cosa si fa. Per i bimbi, disse, è sufficiente che distinguano pane da pane, cioè che capiscono che quella cosa lì, la comunione, non è il panino che si mangia a merenda. Se un bambino sa distinguere pane da pane, è sufficiente, ovviamente poi ci potete mettere tutto il resto di preparazione sia dottrinale che morale, ma che sa distinguere pane da pane. E questo fu una porta aperta a una nuova interpretazione della liturgia, attraverso la comunione, che è il momento culminante della partecipazione. Stare a sentire alla messa senza partecipare alla comunione, appunto sentire alla messa. Ovviamente si nutre dalla parola quando la si capisce. E poi fece un'enciclica, anche di cui mi sfugge il nome in questo momento, per incrementare lo studio della liturgia, dando a questa realtà della liturgia una dignità che le era sconosciuta. Fino dai tempi miei del seminario, chi aveva il pallino della liturgia era volato come un papocco, perché liturgia voleva dire cerimonie, riti. Si studiava liturgia, ma allora la liturgia era insegnare come si tengono le mani e che altezza devono stare quando solo, nient'altro. Per cui io mi ricordo benissimo che chi era un po' interessato a queste cose veniva preso in giro, come uno che si interessa delle infime cose. Era fatto da Cenerento, ma Lercaro, per dare un colpo a questo mal modo di pensare, chiese di fare lui l'insegnante di liturgia, di teologia. E io l'ho avuto per vari anni come insegnante di teologia. E lì fu un capovolgimento. La liturgia cominciò a dirci: è il momento supremo della vita della Chiesa, è Cristo che è presente e agisce nella liturgia, fatto che i riti e le cerimonie, dando già un senso. Ecco, allora quando uscì la riforma del Triduo Sacro, il Cardinale Lercaro pubblicò questo libretto, I giorni dell'amarezza, Dia Samaritu Dis, è una frase che credo che sia di Sant'Agostino, no, è di Sant'Ambrogio, lettera 23, di Dies Amaritu Dis. Con una contentezza che fosse uscita questa riforma liturgica, nella quale lui si buttò a capofitto. E mi ricordo che per fare questo libretto, corredato di fotografie, per non so quanti giorni impegnò varie classi del seminario per andare a fare delle fotografie in Santo Stefano, della Basilica dei Santi Vitale e Agricola, che illustrassero momenti della nuova riformata liturgia del giovedì, venerdì e del sabato santo. E con una così, felicità che non gli si era mai vista. Dice: la necessità di rendere ancora accessibili alla massa del popolo cristiano i riti santi e santificanti di questa settimana, che il decreto dell'istruzione più volte chiamano santa, è stata la causa determinante della restaurazione in un primo tempo della rete pasquale ed ora di tutto il complesso della settimana. E poi continua a dire che la preoccupazione pastorale determinò la riforma e ne fu il criterio fondamentale. La congregazione non intesa restituire col nuovo ordine un cimelio archeologico o riparare un caso da museo, ma darle una liturgia viva cui fosse maggiormente possibile al popolo partecipare. E poi continua con, spiegando che cos'è. E prima ancora però era uscito un altro prezioso libro a Bologna, A Messa Figlioli. Nel congresso eucaristico, nel congresso della liturgia, congresso nazionale, che si tenne a Bologna nel 1955, il cardinale Carlo prese l'occasione da questo convenire di luminari della liturgia. Lui era stato arcivescovo a Ravenna, quindi era ancora pieno delle visioni, dei mosaici che sono molti raffigurati in questo libretto. Lanciò la, dice che lui non la vuole chiamare campagna, ma fu proprio una campagna per la messa, per riscoprire la messa. Partendo da quella considerazione, che faceva molto spesso, che non dobbiamo dare importanza alla messa, perché la messa l'importanza ce l'ha ed è centrale, dobbiamo scoprirla e comunicarla, non dare importanza alla messa, ma scoprire che la messa ce l'ha. E con questo direttorio liturgico stabiliva delle norme pratiche su come si dovevano celebrare le messe nella sua diocesi. Di questa, di quest'opera fa poi parte una catechesi sulla messa che fu pubblicata anche da sola, Il giorno del sole. Il giorno del sole è una delle più antiche testimonianze sulla messa di Giustino, fino al secondo secolo. Dice: nel giorno del sole ci troviamo, leggiamo le apostoli, poi il presidente fa una grande preghiera sul pane, sul vino, eccetera, eccetera. La descrizione è benissima, messa con tutti gli elementi della messa di adesso. Ecco, lui fece questa catechesi, che io ricordo si riusciva a fare anche con i bambini. Io ricordo i chierichetti del mio paese, di Rovello, della chiesa adesso distrutta, che feci un corso ai chierichetti in preparazione al convegno che si faceva qui a Bologna in Salesiani, e interessantissimi a sentire parlare della messa come ne aveva parlato lui. La scuola dei discepoli del Signore, il popolo in cammino. Ecco, cominciando a fare alcune anticipazioni che poi il Concilio farà sue e lancerà per tutto il mondo. Questa messa, come il cardinale Carlo ce la proponeva,